Buongiorno a tutti e bentrovati a questo nostro appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. Il tema di cui voglio parlarvi quest'oggi è l'economia, ma l'economia letta cattolicamente, pensata cattolicamente. Sembra quasi strano parlare di economia letta appunto cattolicamente, perché siamo ormai così abituati a considerare l'economia come una disciplina tecnica, con una sua logica interna ineluttabile. Tante volte ci viene detto, ma è necessitato da ragioni che possono essere l'andamento di borsa, l'andamento dello spread sui titoli di Stato, il debito pubblico, insomma, ci vengono dati dei riferimenti di carattere economico-finanziario. E ci viene detto che non è discutibile, come dire, quell'ambito. È un ambito, tecnico, un ambito proprio con una sua logica interna e quindi semplicemente noi ci dobbiamo adattare a quella che è la logica intrinseca del fatto economico. Tutto questo ovviamente, contrasta con quello che non solo la Chiesa, ma l'umanità ha considerato per millenni come economia. Infatti, l'economia intesa come la si intende oggi giornalisticamente, ma anche dal punto di vista del dibattito pubblico, eccetera, è una creazione recente. L'economia così intesa, infatti, si colloca dentro il contesto dell'ideologia liberale e in modo particolare dentro l'evoluzione più recente del liberalismo, cioè potremmo dire così, il liberalismo novecentesco, la declinazione, in economia del liberalismo a partire dal Novecento e poi oggi siamo ormai nel terzo millennio. Questa idea di economia, presuppone, ad esempio, il primato della finanza, cioè il primato della gestione del denaro, rispetto invece a quelle che sono i processi produttivi, tanto per dirne una. Quindi siamo dentro una logica, abbiamo detto, liberale, quindi l'ideologia di riferimento è quella liberale. Ricordo solamente che la Chiesa ha sempre condannato l'ideologia liberale, anche se oggi sembra che ce ne si dimentichi, ma la Chiesa ha molte volte e con durezza condannato l'ideologia liberale. Bene, se quindi l'economia così come ci viene proposta è dentro il paradigma liberale, quindi dentro un paradigma ideologico condannato dalla Chiesa, e poi è dentro quella particolare declinazione del liberalismo che è il liberalismo di matrice anglosassone, soprattutto appunto novecentesco e che poi si è imposto in tutto l'Occidente, in tutta Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il quadro di riferimento, con ovviamente le evoluzioni più recenti che datano appunto agli anni 90 e arrivano sino a noi. Come invece fu intesa l'economia non solo dalla Chiesa, ma da tutta l'umanità, dalle grandi civiltà, diciamo dall'uomo prima di questi nostri ultimi anni? Beh, partiamo dall'etimologia. Cosa vuol dire economia? La parola economia significa propriamente nomos, cioè norma, governo, deloikos o deloikia, cioè della casa, quindi della casa intesa come il luogo e la realtà abitata dalla famiglia. Quindi l'economia è propriamente la legge, la norma, il governo della casa, della famiglia. Vedete quanta distanza, anzi direi una distanza abissale, c'è tra la concezione classica dell'economia, cioè il buon governo, le norme, le regole per governare la casa intesa non come edificio, ma come la vita in famiglia, cioè come regolare i rapporti, potremmo dire materiali, anche materiali, nella dimensione domestica. L'economia come la intende invece il pensiero contemporaneo. C'è un abisso e questo abisso è, come dire, reso ancora maggiore dal fatto non solo che si è completamente perso il riferimento alla famiglia e alla casa, Oggi a nessuno viene in mente la casa, la famiglia quando parla di economia. Quando parliamo di economia ci viene in mente la borsa, ci viene in mente, non so, l'emissione del denaro da parte delle banche centrali, ci viene in mente, non so, i tassi di cambio, ci vengono in mente, so, la politica monetaria, ma di sicuro non ci viene in mente la casa e la famiglia. Quindi si è completamente perso il nesso, il riferimento alla casa, alla famiglia, che invece è costitutivo perché l'economia nasce ed è, potremmo dire così, essenzialmente finalizzata al buon governo, è l'insieme di quelle regole, di quelle norme per il buon governo della casa, della famiglia. E questo si è completamente perso. Ma si è perso anche quel riferimento realistico, appunto, che era proprio dell'economia tradizionalmente intesa. Perché? Perché se l'economia tradizionalmente intesa è la norma, il buon governo della casa, ovviamente questo attiene a fatti estremamente concreti, cioè attiene al reperimento del cibo, al reperimento del vestiario, alla gestione, come dire, degli spazi comuni, alla gestione delle persone, cioè cosa deve fare Tizio, cosa deve fare Sempronio. Potremmo dire così, tutto quello che è necessario affinché i membri della famiglia abbiano ciò di cui abbisognano, quindi il cibo, il vestiario, non so, gli strumenti per lavorare, eccetera, eccetera. Cioè una gestione estremamente concreta di quelli che sono i processi vitali e produttivi, diciamo, di una comunità concreta di persone. Questo si è completamente perso perché? Perché, come vi dicevo, c'è stato un passaggio dalla realtà produttiva, dalla realtà delle cose, il cibo, i vestiti, l'abitazione, la terra da coltivare, gli attrezzi, gli utensili necessari per lavorare, eccetera, eccetera, a invece il denaro, cioè si è volta l'attenzione non più alla realtà, cioè alle cose concrete, ma a quell'artificio che è il denaro. Infatti non dobbiamo dimenticare che il denaro è un artificio. Il denaro non esiste in natura, non esiste la realtà denaro. Il denaro è una convenzione. Si può stabilire che una certa moneta valga 1, valga 2, valga 10, che quel valore sia corrispondente a tot chili di pane o invece a tot, cioè è una realtà puramente convenzionale. Non c'è nulla di naturale nel denaro, potremmo dire così. E il denaro, anche qui, ha una origine e poi ha quello che invece viene inteso oggi. Perché? Perché l'origine del denaro qual è? È quella di essere una unità di misura convenzionale. Per evitare che le merci fossero scambiate attraverso il baratto, cioè affinché si evitasse che chi produce le mele dovesse scambiarle con le uova, le patate, non so, e non so cos'altro, cioè che ci fosse un passaggio diretto da merce a merce o da ora lavorata a merce, gli esseri umani hanno pensato una unità di misura del valore convenzionale, all'inizio non proprio convenzionale del tutto, perché legata ad esempio a dei metalli, quindi l'oro, l'argento, il rame, eccetera. Ma diciamo comunque a cui una certa autorità, che poteva essere l'autorità del re, l'autorità religiosa, eccetera, attribuiva un valore riconosciuto da tutti, cioè la moneta veniva garantita da un'autorità e questa autorità, diciamo, garantiva il riconoscimento pubblico di quel valore. Bene, questa moneta, cioè il denaro, inteso come unità di misura, quindi io so a quanto denaro corrisponde, non so, un chilo di mele, so a quanto denaro corrisponde un chilo di pane, e quindi io, senza bisogno di trasportare le mele, di trasportare il pane, posso comprare le mele, comprare il pane, vendere le mele, vendere il pane, usando come mezzo di scambio la moneta come unità di misura del valore. Ebbene, questo va, diciamo così, questo uso originario che chiaramente lascia la moneta come un mero mezzo. La moneta non ha valore in sé, Non esiste un valore in sé del denaro. Il valore è nelle cose, il valore è nelle mele, nel pane, nelle ore di lavoro, nel pezzo di terra, in un'abitazione, eccetera, eccetera. Lì c'è il valore reale. La moneta è semplicemente l'unità di misura, il mezzo che mi consente di scambiare merci, servizi, eccetera, senza bisogno del baratto. Ebbene, si passa da questa concezione realistica, naturale, potremmo dire così, ad una concezione invece artificiale dell'economia, in cui ciò che conta è il denaro. Per cui si capovolgono tutti i rapporti, non è più la cosa in sé che ha valore, cioè la mela, il pane, eccetera, ma è il denaro. Tutto inizia a ruotare intorno al denaro. Il denaro diventa il centro dell'economia. L'economia non è più incentrata sulla terra, sulla produzione, sui beni reali, ma è incentrata sul denaro, sulla circolazione del denaro e quindi, ad esempio, sul sistema finanziario, dunque sul sistema bancario, cioè sul prestito a interesse del denaro. E quindi si crea una economia che sempre più si allontana dalla realtà e sempre più diventa un processo artificiale, slegato dalla realtà. Bene, questo è quello che succede nell'epoca moderna, nell'epoca contemporanea e che oggi è arrivato al parossismo. La concezione cattolica dell'economia è invece una concezione che riparte dalla etimologia della parola, cioè da cosa significa economia, quindi il buon governo della casa. L'economia significa far vivere bene gli abitanti di una casa, cioè i membri di una famiglia, quindi garantire gli alimenti, i vestiti, il tetto dove dormire, eccetera, cioè il buon governo della casa. Questa è l'economia. Quindi il centro dell'economia, potremmo dire così, il polo attorno a cui ruota l'economia non è il denaro, ma è la famiglia. È la famiglia il soggetto dell'economia. Bene. E poi la concezione cattolica dell'economia è squisitamente realista, cioè non solo riconosce come soggetto proprio dell'economia la famiglia, la casa, ma intende l'economia in senso realistico, cioè rimettendo al centro quella che è la realtà delle cose, quindi i beni reali, il cibo, i vestiti, insomma, tutto quello che può essere i beni, anche non solo quelli materiali, anche i servizi immateriali, quindi l'accudimento, l'assistenza, la cura medica, non so, eccetera, eccetera, l'istruzione, cioè, però cose reali, beni reali, quindi i beni reali. E considera il denaro per ciò che è, cioè un mezzo convenzionale. Quindi ecco perché la Chiesa, ad esempio, ha sempre combattuto l'usura. L'usura, che è condannata già nella Sacra Scrittura, è condannata nel Vangelo, è condannata quindi sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, e poi è stata condannata duramente dalla Chiesa, perché è così contraria alla legge morale, così contraria alla legge naturale. Non semplicemente per un fatto di dire non è giusto, non so, approfittare di chi ha bisogno. Certo, c'è anche quell'elemento, ma quello varrebbe anche per 100 altre cose. Invece la condanna dell'usura è proprio strutturale, direi essenziale. Perché? Perché l'usura pretende di generare ricchezza senza nessun processo produttivo, perché qual è il concetto dell'usura? Il concetto dell'usura è dal denaro ricavo altro denaro senza bisogno di lavorare, cioè non c'è una azione produttiva, non c'è un coltivare la terra, non c'è un allevare il bestiame, non c'è un produrre degli oggetti attraverso l'artigianato, l'industria, non c'è il commerciare dei beni. Non c'è, non so, fornire dei servizi, non so, medici o di assistenza o di non so cos'altro, ma c'è il dare denaro ricavando dal denaro altro denaro. Quindi quasi che il denaro sia di per sé produttivo, Cioè l'idea che c'è dietro all'usura è che la ricchezza viene dal denaro, mentre invece la ricchezza viene dal lavoro, cioè viene dalla produzione di beni e servizi. Quindi la condanna dell'usura è proprio essenziale, cioè la Chiesa ha sempre insegnato che dal denaro non si può ricavare denaro. Il denaro è semplicemente un mezzo, un'unità di misura, un mezzo convenzionale di valore, per stabilire il valore. Ma non si ricava ricchezza dal denaro, la ricchezza si ricava dal lavoro, cioè dalla produzione di beni e servizi. Questo è fondamentale perché riporta l'economia alla realtà. L'economia, cioè, si deve occupare della produzione e della distribuzione di beni e servizi. Il denaro è semplicemente il mezzo, sottolineo, convenzionale, cioè il denaro è un artificio, è una convenzione umana per facilitare gli scambi, cioè per facilitare appunto il passaggio da un bene all'altro, da un bene a un servizio, eccetera. Ma non è in sé capace di produrre nulla. Se non c'è qualcuno che lavora, se non c'è qualcuno che produce, il denaro è sterile, il denaro non produce altro denaro. E questo è fondamentale. Mentre invece noi viviamo in un mondo che ci ha abituato a considerare il denaro come il centro, non solo come il centro, ma come il fattore di sviluppo, cioè l'economia procede con il procedere della circolazione del denaro. Quindi c'è questa idea che il denaro è in se stesso ricchezza, non semplicemente un mezzo convenzionale per misurare, per in qualche modo quantificare convenzionalmente la ricchezza prodotta, o eccetera, ma diventa il denaro in sé la ricchezza, diventa il mezzo attraverso cui si genera altro denaro e così via. Quindi, vedete, sono due concezioni inconciliabili, quella, diciamo, liberal capitalista, per dir così, e quella invece cattolica e tradizionale, classica, eccetera. E proprio per sottolineare questa diversità radicale tra il pensiero cattolico e il pensiero liberale in campo economico, l'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan ha dedicato l'ultimo numero del suo bollettino, vediamo se riesco a inquadrarlo, ecco, l'ultimo numero del bollettino, proprio all'economia. Si intitola L'economia in 10 parole chiave, da capitale a usura. Sono 10 capitoli, ognuno dedicato a una parola diversa, che cercano di spiegare, ovviamente nel breve spazio di un bollettino, insomma, ma cercano di spiegare qual è la concezione cattolica dell'economia. E queste 10 parole ve le elenco, così magari vi incuriosite, sono capitale e lavoro, debito, finanza, fisco, impresa familiare, mercato e Stato, moneta, salario, natalità, usura. Come vedete, sono parole di grandissima importanza e vengono trattate, ognuna nel proprio, diciamo, capitoletto, secondo quella che è la prospettiva tradizionale cattolica. Quindi alla luce non solo dell'insegnamento del Magistero, dei Papi, ma anche alla luce di quello che è, ad esempio, l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino, diciamo, e dei grandi teologi cattolici. Questo proprio volendo riportare i cattolici, diciamo il laicato cattolico, a comprendere l'economia con le giuste categorie. Perché purtroppo tante volte anche i buoni cattolici sono buoni cattolici nell'aspetto, se vogliamo dire così, religioso, cioè sono cattolici che frequentano i sacramenti, che pregano, che hanno una vita spirituale anche, insomma, sana. Però poi, quando ragionano di politica, di economia, di diritto, eccetera, ragionano con le categorie del mondo. E questo perché? Perché tutti noi siamo stati a scuola, magari siamo stati anche all'università, e tanto a scuola quanto all'università ci hanno messo in testa le categorie, non certo quelle della tradizione cattolica, ma quelle del mondo. cioè ci hanno insegnato a pensare con le categorie, ad esempio, dell'ideologia liberale, con le categorie, non so, del giuspositivismo per quanto riguarda il diritto, con le categorie, insomma. Quindi noi, anche se tante volte siamo dei buoni cattolici, praticanti, con una fede viva, zelanti, eccetera, ma poi ragioniamo con la logica del mondo. Allora, quello che si prefigge invece l'Osservatorio Vantuan è quello di proporre la dottrina sociale della Chiesa al maggior numero possibile di persone, così che i cattolici ricomincino a pensare non con la logica del mondo, ma con le categorie filosofiche, teologiche, giuridiche della tradizione cattolica. Perché c'è una tradizione cattolica, anzi una tradizione grandiosa, che ha non solo secoli, ha 2000 anni di storia e non solo, perché da 2000 anni c'è la tradizione cattolica, ma la tradizione cattolica si radica tanto sulla tradizione, diciamo, biblica, antico-testamentaria, quanto sulla grande tradizione classica greco-romana, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che il cristianesimo ha saputo assorbire, fare propria la grande tradizione filosofica greca e la grande tradizione giuridica romana. Quindi noi abbiamo un patrimonio di pensiero politico, di pensiero giuridico, di pensiero economico, di pensiero filosofico, eccetera, che porta con sé non solo 2000 anni di pensiero cristiano, ma porta con sé anche quello che c'era prima, cioè la grande tradizione classica e la tradizione chiaramente ebraica antico-testamentaria. Quindi noi dovremmo veramente attingere continuamente a quell'acqua pura, cioè a quel sapere intellettuale che ci viene dai secoli cristiani che ci hanno tramandato la riflessione dei grandi padri della Chiesa, dei dottori medievali, ma prima di loro, ripeto, dei filosofi dell'antichità, dei grandi giuristi e la tradizione antico-testamentaria. Quindi bisognerebbe veramente che i cattolici ricominciassero a ragionare cattolicamente. Non basta per essere, diciamo, dei buoni cattolici avere una vita religiosa buona. Certo, quello è fondamentale, i sacramenti, la preghiera, diciamo una vita moralmente ordinata, eccetera. Questo è fondamentale, ma non è sufficiente. Perché se io ho una vita, diciamo, da un punto di vista religioso bu buona, quindi vado a messa regolarmente, mi confesso regolarmente, prego, cerco di avere appunto una vita conforme a quella che è la legge di Dio, eccetera. Però poi ragiono con le categorie del mondo e sarò sempre, non solo sarò sempre dissociato, perché ci saranno in me come due forze che si contendono la mia intelligenza, ma poi nelle scelte, nel modo di intendere la vita, di agire, eccetera, sarò sempre in una situazione di ambiguità. Perché ci sarà da un lato quella che è la spinta, se vogliamo dire così, che mi viene dalla pratica religiosa, ma dall'altro lato ci sarà la spinta che mi viene dalla logica mondana, dalla logica, dall'ideologia liberale, dall'ideologia socialista, dalle varie ideologie che mi vengono dal mondo. Invece noi dovremmo imparare a ragionare da cattolici, cioè a ragionare di tutto, quindi di economia, di politica, di diritto, di vita lavorativa, di vita sociale, eccetera, eccetera, con categorie cattoliche, quindi con quella che è la grande tradizione cattolica consegnataci dalla Chiesa e che a sua volta però ha le radici nella tradizione biblica e nella tradizione classica greco-romana. Bene. Ciò detto, anche l'economia rientra in questo discorso, cioè noi dobbiamo imparare a pensare l'economia in modo cattolico, quindi non in modo liberale, non in modo socialista, non in modo socialdemocratico, non in, ma in modo cattolico, cioè secondo quella che è la tradizione del cattolicesimo. Questa tradizione, la grande tradizione cattolica, non è semplicemente un insieme di testi, di scritti dei papi o dei teologi, ma è storia, si è già realizzata, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare che è esistita una civiltà cristiana. Adesso purtroppo non esiste più, ma è esistita. Quindi il cristianesimo non ha semplicemente scritto dei testi che parlano di economia, che parlano di diritto, che no, non ha solo ha realizzato. Il cristianesimo ha plasmato la civiltà a partire dalla tarda antichità romana. Pensiamo, non so, all'imperatore Teodosio, che è stato il primo imperatore a riconoscere il cristianesimo come religione dell'impero, quindi l'impero romano con Teodosio diventa un impero cristiano formalmente, e sino alla rivoluzione francese. Quindi pensate quanto tempo, dall'imperatore Teodosio, quindi siamo nel IV secolo, quindi nella tarda antichità, verso la fine dell'impero romano, fino alla fine del 1700, quindi fino appunto alla Rivoluzione Francese. In quella enorme, come dire, epoca che comprende dentro la tarda antichità romana, l'alto medioevo, il basso medioevo, l'età barocca, cioè l'età diciamo del 1500-1600, eccetera, e arriva, seppur con qualche problema, fino al 1700. Quindi è un'età vastissima, ebbene si è realizzata la civiltà cristiana. Ovviamente dire civiltà cristiana non vuol dire la società perfetta. Società perfetta non è possibile dopo il peccato originale. Quindi dopo il peccato originale c'è sempre il male. Non ci sarà mai una società in cui tutti sono onesti, tutti sono buoni, tutti sono giusti. No, non è possibile. Quindi anche nella società cristiana ovviamente c'erano i pregi e i difetti propri dell'uomo peccatore. Quindi ci saranno stati gli onesti e i disonesti, i buoni e i cattivi, i violenti e i miti, insomma ci sarà stato di tutto. Questo sia a livello diciamo popolare che a livello di classi dominanti. Non è che nella società cristiana i re erano tutti santi o i nobili erano tutti santi o i prelati erano tutti santi. Ci saranno stati i re buoni e i re cattivi, i prelati buoni e i prelati cattivi, i nobili buoni e i nobili cattivi. Quindi non dobbiamo idealizzare, però dobbiamo riconoscere che appunto c'è stata un'epoca e un'epoca anche lunghissima, ripeto, dalla tarda antichità romana fino alla Rivoluzione francese, in cui la civiltà si basava sulla verità cristiana. Cosa vuol dire questo? Ripeto, non che tutti fossero santi, ma che le istituzioni, cioè i capi politici, le leggi, i tribunali, l'organizzazione economica, l'organizzazione del lavoro, l'arte, la musica, la letteratura, eccetera, eccetera, avevano come riferimento la verità di Cristo. Questo è evidente anche dall'eredità che ci hanno lasciato. Se noi guardiamo all'eredità che ci viene dai secoli passati, fino appunto al 1700, così, noi vediamo che è un'eredità cristiana. Cioè vediamo che ci hanno lasciato musica sacra, arte al 99% sacra, ci hanno lasciato letteratura in gran parte con contenuti cristiani, con contenuti religiosi, che la grande filosofia, la grande riflessione, diciamo, culturale, eccetera, era a carattere cristiano e così via. Quindi, ci rendiamo conto che la civiltà cristiana è già esistita, non è qualcosa che sì, ne hanno scritto, c'è un bel libro che ne parla. No, è stata realtà per più di 1000 anni. Cioè, è impressionante pensare che per più di 1000 anni la civiltà è stata articolata, potremmo dire così, si è data attorno alla verità di Cristo. Quindi in qualche modo tutti i diversi aspetti della società si riferivano, facevano riferimento alla verità di Cristo, quindi il diritto, la politica, l'economia, l'arte, la, non so, la letteratura, la musica, cioè tutto in qualche modo si riferiva alla verità di Cristo. Ecco. Quindi anche l'economia. Quindi quando noi parliamo di economia cristiana, di economia pensata cattolicamente, non dobbiamo solo fare riferimento appunto a ciò che scrivono i teologi, ciò che hanno scritto i papi, che è importantissimo, ma dobbiamo anche fare riferimento a ciò che si è realizzato nella civiltà cristiana, perché ripeto, se per più di 1000 anni la civiltà è stata dichiaratamente cristiana, cioè il riferimento a Cristo era ufficiale, dichiarato, pubblico, cioè tutto faceva riferimento a Cristo, dai re a, appunto alle organizzazioni professionali, cioè tutto si era dichiaratamente cristiano, dichiaratamente legato alla verità di Cristo. Quindi se così è, anche l'economia si è data cattolicamente, cristianamente, ripeto, senza voler idealizzare, cioè ovviamente sono sempre esistiti i problemi anche in economia, ci saranno sempre stati gli approfittatori, i disonesti, quelli che magari, non so, rubavano, quelli che non pagavano il giusto, quelli che facevano affari loschi, ci sono sempre stati gli usurai, eccetera. Quindi non è quello il punto. Il punto è come viene pensata l'economia, quali sono le linee guida, le direttrici, dopo, come dire, le cattiverie o le ingiustizie legate al peccato degli uomini, quelle ci sono ovunque, ecco. Il punto invece interessante è vedere qual è la concezione, la visione delle cose. Ecco. E appunto per più di 1000 anni la visione delle cose era quella cristiana. Quindi l'economia è già stata realizzata cattolicamente. E come si dava l'economia quando la civiltà era cristiana? Beh, l'economia si dava, come abbiamo visto prima, più in astratto, con quelle due caratteristiche lì. Il perno, il centro era la famiglia, perché l'attività economica era a carattere familiare, la campagna veniva affidata alle famiglie, non c'era il singolo, l'individuo che, non so, andava la mattina a timbrare il cartellino e a fare, non so, un certo lavoro o un altro, ma era la famiglia. Il podere, non so, o il terreno dato in affittanza, veniva affidato a una famiglia, quindi era la famiglia, quindi per più generazioni, anzi per moltissime generazioni, perché il legame era stabile, quindi potevano esserci anche 10 generazioni che si alternavano nella cura della terra. Quindi il lavoro dei campi era a carattere familiare. A carattere familiare erano le attività artigianali, quindi la bottega artigiana era molte volte dentro la stessa abitazione, cioè la casa e bottega, come si dice anche nel diciamo quasi un proverbio, casa e bottega, sta a indicare questo, cioè dove abitava un falegname, un fabbro, un maniscalco, un ciabattino, eccetera. Lì c'era la bottega, quindi c'era di solito al pian terreno la bottega, al primo piano e al secondo piano c'era l'abitazione. Quindi la bottega artigiana era a carattere familiare, perché ci lavorava il padre, ci lavoravano i figli, ci lavoravano i nipoti, se c'erano, c'era una conduzione familiare della produzione artigianale. Era a conduzione familiare tutte le attività commerciali, cioè le botteghe commerciali, diciamo i banchi dove si comprava e si vendeva, eccetera, erano a conduzione familiare. Erano a conduzione familiare, diciamo, le locande, gli alberghi, si potrebbero chiamare gli alberghi, cioè tutto era su base familiare, tanto nel basso quanto nell'alto, perché anche nell'alto la ricchezza, potremmo dire così, la grande proprietà terriera, eccetera, era legata alle famiglie, cioè non era come oggi che, diciamo così, è legata alla fortuna individuale. Oggi noi siamo in un mondo in cui tutto è legato un po' alla fortuna individuale, prevale il soggetto, prevale l'individuo. Mentre invece nel mondo tradizionale è il legame era familiare, per cui anche a livello, non so, dell'aristocrazia era la famiglia, cioè il polo era sempre familiare, sia nell'alto che nel basso. Quindi noi abbiamo vissuto per 1.000 anni, per più di 1.000 anni, dentro un sistema economico famigliocentrico, cioè in cui il centro, il soggetto principe dell'economia era la famiglia del contadino, la famiglia dell'artigiano, la famiglia del mercante, la famiglia dell'albergatore, la famiglia dell'aristocratico, cioè tutto su base familiare. E questo è fondamentale perché mette al centro il soggetto proprio dell'economia, che è la casa, la famiglia. E poi l'economia appunto nei secoli cristiani, era un'economia estremamente realista, anche perché la Chiesa, avendo sempre condannato l'usura, e nei secoli cristiani quello che diceva la Chiesa era vincolante, quindi non era semplicemente un consiglio, no, era vincolante da un punto di vista della legge. L'usura era fuori legge, quindi essendo fuori legge l'usura, c'erano ovviamente gli usurai, ma erano dei criminali, erano dei fuori legge, quindi l'usura era proibita. E quindi essendo proibita l'usura, di conseguenza era proibite tutte quelle, potremmo dire, pratiche speculative che in qualche modo pretendevano di ottenere un arricchimento senza lavorare, cioè senza bisogno di produrre qualcosa di reale. Quindi, avendo colpito l'usura, la Chiesa l'ha sempre colpita duramente, con delle pene anche molto severe, avendo colpito l'usura, l'economia era tenuta in qualche modo al riparo, dico in qualche modo perché poi gli usurai c'erano lo stesso e quindi comunque fenomeni di usura e di speculazione c'erano purtroppo lo stesso. Ma limitati e combattuti e controllati in qualche modo, questo faceva sì che non essendoci la spinta dell'usura, quindi la spinta, diciamo così, finanziaria, la finanziarizzazione dell'economia attraverso la pratica dell'usura, cioè del prestito di denaro, cioè a interesse. Questo cosa faceva? Faceva che sì che l'economia fosse estremamente realista, cioè basata sulla produzione agricola, la produzione artigianale e il commercio. Quella era l'economia tradizionale. L'economia tradizionale era produzione agricola, cioè campi e bestiame, la produzione artigianale nei vari settori, ferro, legno, cuoio, eccetera, eccetera, e il commercio, cioè il trasferimento dei beni da un luogo all'altro. Questa era l'economia, quindi un'economia estremamente realista, con i piedi piantati per terra, con qualcosa di concreto, basato sulla concretezza. Ecco. Quindi, e questo è fondamentale perché cambia lo scenario, cambia completamente il quadro, in cui non è centrale il denaro, ma è centrale la produzione reale. Nel mondo medievale, il denaro sì c'era, ma non è che contasse particolarmente. Sì, ovviamente c'era, chi ce l'aveva lo usava per comprare, eccetera. Ma ciò che era fondamentale era, ad esempio, la produzione agricola. Cioè, un paese era prospero se aveva dei campi fertili, se l'annata era buona, se c'erano stati buoni raccolti, se quel certo luogo era ben coltivato, era ben gestito. Quella era la ricchezza reale, cioè la ricchezza reale era avere tanto grano, tanto vino, tanta produzione di vario tipo, avere quindi tanto cibo per il bestiame, quindi avere tanto latte, tanto formaggio, tanta carne, eccetera, eccetera. Cioè qualcosa di reale. Dopo, certo, il denaro serviva come mezzo di scambio, ecco. Però l'economia era un'economia realista, estremamente realista, e questo, ripeto, fino a, appunto, a fino alle soglie della nostra epoca. Però non era solamente questo, quindi centralità della famiglia, la famiglia come soggetto economico, realismo, ma poi era completamente diversa la vita economica. Perché? Perché ad esempio nel mondo cristiano la vita economica era regolata dalle corporazioni, che è una realtà che si è persa dopo la Rivoluzione francese. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che gli appartenenti a una medesima categoria professionale, quindi per esempio, non so, i falegnami, i fabbri, i ciabattini, i tessitori, eccetera, appartenevano a una medesima corporazione che metteva quindi insieme tutti i diversi livelli, cioè non è che nella corporazione c'erano solo gli operai o c'erano solo i proprietari della bottega, c'erano tutti. Quindi nella corporazione c'erano i proprietari della bottega, diciamo gli artigiani, i capi, i proprietari, ma c'erano anche diciamo, gli operai, c'erano anche gli apprendisti, c'erano tutti quelli che lavoravano in un certo settore e le corporazioni si occupavano di regolare la vita economica, cioè erano le corporazioni che decidevano, ad esempio, quante ore si doveva lavorare. Erano le corporazioni che decidevano le giornate festive, quindi quanti giorni si doveva lavorare e quanti giorni invece si doveva riposare. Erano le corporazioni che decidevano, ad esempio, gli orari di apertura, cioè per esempio dicevano, non so, alle 8 di sera bisogna chiudere, oppure che decidevano, non so, che regolavano le varie cose. Erano le corporazioni che regolavano le condizioni di lavoro, cioè, non so, il garzone deve avere, non so, a disposizione questo, questo, questo. Non può fare quest'altro. Oppure la retribuzione, la paga era decisa dalla corporazione. C'era la corporazione che decideva, non so, che un garzone andava pagato tot, che un operaio andava pagato tot, che un apprendista andava pagato tot, eccetera. Quindi c'era questo. Inoltre, le corporazioni avevano anche potere sul controllo della qualità, cioè le corporazioni vigilavano sul fatto che il lavoro fosse svolto bene. Quindi non è che ognuno faceva quello che gli pareva, perché la corporazione vigilava che, ad esempio, il lavoro fosse svolto a regola d'arte, come ancora oggi si dice, però oggi vuol dire poco e niente. Una volta invece c'era un controllo reale, cioè se un falegname lavorava male, la corporazione lo sanzionava o magari addirittura gli toglieva il permesso di tenere aperta la bottega. Quindi c'era un controllo delle attività produttive e poi altro compito importante che avevano le corporazioni era quello di garantire quello che noi oggi chiamiamo welfare state, cioè le pensioni, la malattia. Non so, l'assegno di invalidità, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qui, nell'epoca cristiana, non le faceva lo Stato perché non è il suo compito. Il compito dell'autorità politica non è quello di pagare le pensioni o pagare l'invalidità, eccetera. Il compito dell'autorità politica è garantire i confini, garantire la sicurezza interna, garantire l'amministrazione della giustizia, realizzare e gestire le grandi opere pubbliche, eccetera, eccetera. Quindi questo è il compito dell'autorità politica. Le funzioni sociali, cioè appunto pensioni, malattia, invalidità, eccetera, eccetera, non sono compito politico, sono appunto un compito sociale. C'è una bella differenza tra politico e sociale. Quindi erano le corporazioni a occuparsene, cioè le corporazioni garantivano ai propri membri, ad esempio, il sostegno nel caso si ammalassero. Un falegname si ammalava, non veniva abbandonato, ma gli altri falegnami, cioè i membri della corporazione, pagavano per le sue cure. Una persona era troppo vecchia per lavorare, la corporazione gli garantiva il mantenimento. Una persona restava invalida perché magari, non so, si feriva, cadeva, si tagliava un braccio, eccetera, la corporazione lo manteneva. Un membro della corporazione moriva, la vedova e gli orfani venivano mantenuti dalla corporazione. Quindi la corporazione aveva anche questo importante ruolo sociale, appunto, di assicurare le previdenze sociali, quindi la pensione, le invalidità, eccetera, e poi soprattutto anche di garantire alla vedova e agli orfani, nel caso accadesse, il mantenimento. Ecco, quindi questo c'era. Quindi c'era, vedete, una vita economica e sociale molto organizzata, ma organizzata in maniera articolata, cioè non è che c'era lo Stato che controllava tutto, ma c'era appunto una articolazione sociale dal basso, potremmo dire così. Bene, questo è importante perché non solo per ricordare quello che avveniva nel passato, ma per pensare cattolicamente il presente. Perché anche oggi noi cattolici ci dovremmo impegnare per realizzare queste cose. Cioè anche oggi noi dovremmo impegnarci, ad esempio, per realizzare un welfare, cioè delle previdenze sociali non statali, ma autogestite dal basso. Anche noi oggi ci dovremmo impegnare, ad esempio, per una concezione dell'economia di tipo corporativo. Cioè, cosa vuol dire corporativo? Vuol dire in cui non c'è il capitalista contrapposto al lavoratore, al proletario. Non c'è quello che ha i soldi e quello che lavora contrapposti, quindi la lotta di classe, ma c'è l'idea che chi è proprietario della bottega o dell'opificio o del magazzino, eccetera, e quelli che ci lavorano sono tutti dentro un'unica realtà e quindi devono discutere tra di loro, collaborare tra di loro, prendere le decisioni assieme e vivere, diciamo, assieme, nel senso di condividere uno stesso progetto, perché è il progetto del fare il falegname, fare il muratore, fare l'idraulico, cioè è la comune attività lavorativa, diciamo così, professionale, che mette insieme gli interessi. Quindi una visione collaborativa, corporativa appunto dell'economia, non conflittuale. E poi appunto un'economia, come dicevo, basata sulla realtà, quindi non centrata sul denaro, no? E in cui sia nuovamente proibita l'usura. Pensate come cambierebbe l'economia se venissero applicate oggi, nel 2023, le regole, le leggi della Chiesa sull'usura. Cioè se si dicesse che non è lecito prendere, diciamo, guadagnare dal denaro. Cioè cambierebbe il mondo, cambierebbe veramente il mondo, perché voi pensate se si dicesse che non è lecito guadagnare dal denaro, ma si deve guadagnare dal lavoro. Quindi solamente la produzione di beni e servizi può produrre un guadagno, non il denaro. Vorrebbe dire che cioè, cambia proprio l'orizzonte del mondo, perché tutto il nostro mondo è basato, ad esempio, sul sistema bancario, sul sistema finanziario. E il sistema bancario, il sistema finanziario, si basano sull'idea che si produce denaro con il denaro, cioè non è l'attività produttiva a essere, diciamo così, centrale, ma è centrale la circolazione del denaro. Questo è proprio un altro paradigma, quindi vorrebbe dire cambiare completamente riferimento. Capite che sarebbe veramente un cambio proprio quasi un cambio totale, cioè un salto proprio qualitativo. Ecco, quindi capite cosa vuol dire anche pensare cattolicamente l'economia. Non è semplicemente qualche piccolo dettaglio, uno dice, beh, non so, facciamo questa piccola riforma, questa. No, no, vuol dire pensare completamente in modo diverso. E poi si potrebbero dire tante cose. Pensate cosa vorrebbe dire rimettere al centro la famiglia come soggetto produttivo. Mettere al centro la famiglia come soggetto produttivo vuol dire, ad esempio, ricominciare a considerare le attività produttive come prevalentemente, principalmente, preferenzialmente familiari. Quindi fa pensare un sistema economico in cui la stragrande maggioranza delle attività economiche sono a conduzione familiare, quindi sono realtà piccole, legate al territorio, legate a una famiglia. Quindi rimettere al centro l'artigianato, la piccola impresa a conduzione familiare, le attività commerciali appunto a conduzione familiare, l'agricoltura piccola, cioè l'agricoltura dove c'è il coltivatore diretto che ha la sua casa, i suoi campi e si occupa di coltivarli insieme ai figli, ai nipoti, eccetera. Quindi rimettere al centro la famiglia come soggetto economico. Questo cambierebbe tutto. Perché noi oggi invece viviamo in un mondo in cui sempre più si va verso la concentrazione della ricchezza. Ci sono grandi multinazionali, grandi industrie, grandi poli economici e poi ci sono tanti soggetti individuali che lavorano come dipendenti o come collaboratori, eccetera, in quegli ambiti. Ma si è completamente persa l'idea che sia la famiglia il soggetto primo dell'economia, cioè che le attività economiche naturalmente sono di una famiglia. Dopo ci può essere l'eccezione, che c'è il singolo individuo, eccetera, ma naturalmente l'attività economica è l'attività di una famiglia, perché è una famiglia che in qualche modo preoccupandosi del proprio mantenimento, della propria, diciamo, sussistenza, si attiva in una certa azione economica. Quindi è la famiglia che, non so, apre la trattoria, apre la bottega artigiana, compra dei terreni per coltivarli e poi li coltiva assieme, perché li coltiva il papà, ma poi aiutano i figli, poi nascono i nipoti e così via. Quindi l'economia è naturalmente familiare. E poi anche per chi è dipendente, questo è importante sottolinearlo, nella concezione cattolica, siccome il soggetto è sempre la famiglia, anche se il dipendente è singolo, cioè nel senso è assunto singolarmente, non è assunta la famiglia, ma il salario deve essere familiare. Questo è un punto fondamentale, cioè per la dottrina sociale della Chiesa, il dipendente, cioè colui che vive del proprio salario, deve, e sottolineo, deve ricevere un salario sufficiente a mantenere tutta la famiglia. Cioè, pensate anche qui quanto siamo lontani. Oggi devono lavorare mamma e papà e tante volte fanno fatica lo stesso. Nella concezione cattolica, invece, deve lavorare solo il papà, perché la mamma deve occuparsi dei figli. Nella concezione cattolica, la mamma deve vedere dei figli e possibilmente li deve anche istruire. Per cui, nella concezione cattolica, è la mamma che si occupa della istruzione dei figli, dell'educazione dei figli, eccetera, eccetera. Quindi deve lavorare il papà come regola, ma dopo non è che è una regola assoluta, può essere se il papà è invalido, lavorerà la mamma, però diciamo deve lavorare un genitore e questo genitore che lavora deve ricevere un salario sufficiente a mantenere tutta la famiglia. Quindi la politica salariale, il regime salariale, deve essere pensato per la famiglia, non per l'individuo. Cioè non è che uno dice, beh, ti do, non so, 800 euro e 800 euro ti bastano per vivere. Ma ti bastano per vivere a te che sei singolo. Ma se tu hai una moglie e tre figli, quattro figli, non ti bastano 800 euro. Quindi la politica salariale, il regime salariale, deve essere pensato per la famiglia. Quindi vedete anche qui siamo distanti anni luce. Anni luce e ci stiamo allontanando sempre più perché tutti voi avrete in mente com'erano le famiglie negli anni 50, negli anni 60, anche negli anni 70, dove solitamente lavorava solo il papà mentre la mamma faceva la casalinga, i figli erano più numerosi di oggi perché negli anni 50, negli anni 60 le famiglie avevano 3, 4, 5 figli. E con il solo stipendio del papà viveva tutta la famiglia e non viveva in miseria. Anzi, quegli anni lì, gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, sono stati gli anni in cui, come dire, si andava in crescendo, cioè nel senso che le famiglie riuscivano a risparmiare, risparmiavano anche molto, molti si sono comprati la casa o l'hanno costruita. La gente, diciamo, ha avuto un benessere che andava aumentando, eppure lavorava solo il papà, cioè lavorava una persona. Le famiglie erano composte da 5 membri, di 4-5 membri, Eppure si viveva bene e anzi si riusciva anche a risparmiare. Oggi lavorano in due, magari hanno solo un figlio e si fa fatica ad arrivare a fine mese. Quindi è proprio completamente saltato qualunque riferimento al buonsenso naturale e tanto più ai riferimento alla concezione cattolica dell'economia. Quindi vedete come pensare cattolicamente l'economia vorrebbe dire pensare le attività produttive su base familiare, quindi artigianato, piccole imprese, impresa a conduzione familiare, piccola agricoltura, cioè l'agricoltura del coltivatore diretto, del contadino che ha la sua fattoria, e il commercio a conduzione familiare, cioè il negozio dove c'è magari marito e moglie che gestiscono il negozio, eccetera. E poi i salari dove ci sono i dipendenti. Su base familiare, il salario deve essere salario familiare, cioè deve garantire il mantenimento di tutta la famiglia. E poi, appunto, una concezione corporativa dell'economia in cui, diciamo così, proprietari e dipendenti collaborano assieme e decidono assieme le regole del vivere economico, lavorativo, eccetera. E poi, ultimo punto, perché ci sarebbero tante cose da dire su, appunto, tutte le varie voci che vi ho elencato, anzi vi invito ad acquistare il bollettino, si può acquistare, ci si può abbonare al bollettino e allora lo si riceve in abbonamento tutti i numeri che escono. Oppure si può acquistare anche il numero singolo, quindi io vi invito ad andare sul sito dell'osservatorio e acquistare il numero singolo se vi interessa, oltre che a fare l'abbonamento se vi interessa. Ma anche solamente questo numero dedicato appunto alla economia. Bene, ci sarebbero, ripeto, tante cose da dire sul mercato, sulla moneta, sulla natalità. Dico solamente l'ultima su Capitale Lavoro, che è l'articolo che ho scritto io per questo numero. Mentre la concezione liberale e poi quella socialista e poi quella comunista e poi da prospettive diverse, ma entrambe, cioè sia la concezione liberale che quella social-comunista, intendono capitale e lavoro come conflittuali, cioè c'è il capitalista, c'è il lavoratore. Il capitalista, diciamo così, ha degli interessi contrapposti a quelli del lavoratore e il lavoratore ha degli interessi contrapposti al capitalista. E quindi si dà la lotta di classe, si dà la contrapposizione tra capitale e lavoro. Nella concezione cattolica, invece, questo l'hanno detto tutti i papi, pensiamo, non so, solo Leone XIII, ma poi l'ha ribadito Pio XI, cioè tutta la tradizione, l'azienda può nascere solamente dall'incontro collaborativo del capitale del lavoro. Perché? Perché senza il lavoro non si produce nulla, se non c'è chi lavora, ma non si produce nulla neanche se manca il capitale, perché se ci sono i lavoratori, ma non ci sono gli utensili, non ci sono i macchinari, non c'è il capannone o l'opificio, non ci sono le materie da lavorare, cioè manca, non so, la lana da tessere, manca il legno da tagliare, cioè se mancano i beni materiali, non si produce nulla ugualmente. Quindi è necessario tanto il lavoro quanto il capitale. E questo, il capitale e il lavoro per generare un'azienda, un'impresa economica, devono collaborare, cioè ci deve essere un comune fine d'impresa, una comune finalità produttiva che tiene insieme capitale e lavoro. Ma se è così, i rapporti tra capitale e lavoro non possono essere regolati dal conflitto, cioè, paradosso, cioè non possono essere lasciati al conflitto. E non possono però neanche essere regolati da rapporti meramente di forza o da rapporti della legge del mercato, cioè, ma ci deve essere un criterio di giustizia che regola i rapporti tra capitale e lavoro. E qui i papi hanno detto una grande verità, cioè hanno detto se l'impresa economica è il frutto della collaborazione tra capitale e lavoro, beh, i frutti dell'impresa non possono andare solo al capitale o solo al lavoro, ma se sono il risultato della collaborazione tra capitale e lavoro, è evidente che i frutti dell'impresa devono andare tanto al capitale quanto al lavoro. E qui si arriva al grande insegnamento sociale cattolico della partecipazione dei lavoratori nell'impresa, partecipazione agli utili, partecipazione ai rischi di impresa, partecipazione alla gestione dell'impresa. Questa è la grande tradizione sociale cattolica che si contrappone invece al modello liberal capitalista. Su questo, oltre a fare riferimento al bollettino, faccio riferimento anche a un autore a me molto caro, Carlo Francesco d'Agostino, un grande giurista cattolico che ha scritto di questi argomenti, e a un mio librettino che si intitola Associazionismo aziendale, che è una sorta di presentazione, di sintesi, come vedete è un libro molto, molto agile, sono 100 pagine, proprio partendo dall'insegnamento di Carlo Francesco d'Agostino. In questo volumetto io tratto di come le imprese, le aziende, possano essere regolate secondo questa logica associativa di capitale e di lavoro. Grazie.